Allora, andiamo, leggiamo il Salmo 22, non è molto, perché allora, 22. Qualche volontario senza catene. No, non è il Salmo 22, sì. C'è qualcosa che... Ah sì, sono quello riguardo alle sofferenze del Messia. No, quando c'è scritto, aspetta che adesso me lo cerco, perché ho sbagliato il numerino, perché avevo sempre in mente il Salmo 22, sapete quello che parla delle sofferenze del Messia. Però dove sta scritto, ma comunque adesso me lo ricordo e voi sapete, dove sta scritto che il santo, il tuo santo non vedrà la fossa, sostanzialmente, o non vedrà la corruzione. Non so se ve lo ricordate. Ecco, ora questo l'ho perso, ma il senso era questo. Leggiamo in Atti degli Apostoli, il capitolo 4, i versetti dal 24 al 31. C'è qualcuno? Quattro.
24 e 31. Ed essi, udito ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo. Perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo d'Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che venissero. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, tendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza.
Amen. In questo brano che è stato appena letto ci sono delle cose molto molto solide. A chi magari, sai, la leggiamo, poi sfuggono, invece sono proprio sostanza di vita del piano di Dio, e questo non è poco per noi. Volevo ancora leggere, qualcuno legge Filippesi, uno Filippesi, cioè Filippesi, chiaramente, 1 versetto del 27 al 36, al 30, chi è che? Uno, 27 e 36, vediamo. E qua. Ecco, a 30, scusate, c'è qualcuno che vuole gentilmente leggere? Sì, dal 27 al 30.
soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda o che sia assente, o dai vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo, per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questa è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire in Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me. E ora udite di essere in me.
Grazie. Insomma, questi consigli non sono solo per i filippesi, ma ci dice una serie di cose. Paolo, sapete, ci sono sempre tante tribolazioni nella nostra vita, combattimenti di ogni genere. E dice che io venga o che non venga, e che oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. E poi, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Ecco, senza lasciarvi spaventare da alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione. Quindi la nostra fermezza è una prova di perdizione per i nostri avversari. Ma la salvezza è per voi, e ciò è da parte di Dio. Poiché a voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Vediamo assieme anche questo. Avendo lo stesso combattimento che avete visto in me. Ecco, qui parliamo di combattimento. Non c'è più un rilassamento. È cosa che ora che avete udito anche da me. Io leggerei ancora una cosa in Atti 19, 13, 21. Vediamo così. Adesso sta diventando più... Allora... Qualcuno vuole leggere?
Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sciva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffattili, fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di loro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti, e calcolato nel prezzo si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia, per la Acaia, e diceva: dopo essere stato lì, bisogna che io vada anche a Roma.
Sì, va bene. Grazie. Amen. Amen. Allora, qui ci troviamo in un'altra situazione dove giusto per mettere assieme alcuni pezzi. Questa storia credo che voi la conoscevate già, no? E questi figli diceva che, insomma, hanno provato, questo era figlio di un questo sacerdote Sheva, si volevano provare nel nome di Gesù a sgridare questo spirito maligno, no? E a tutta risposta che cosa avviene? E questo dice, ma io, scusate, dice, scusa, ma io so chi è Gesù, conosco Paolo, ma voi chi siete? Voi chi siete? Capite? Questa è una domanda molto importante, perché molti parlano di Gesù, per sentito dire, perché hanno visto quello che in quella chiesa ha gridato, ti ordino di, no? E tutto quello che volete. Ma un altro pazzo che grida alla tempesta, fermati Maldonado, alla tenebra, fermati, ti ordino, all'uragano ti ordino di fermarti. Vai fermato. Tutto quello che ha fatto in questi giorni. Cioè, nel nome di Gesù, non conoscono in Gesù. Sono fatti per fare spettacolo e per fare tutta una serie di cose del genere. Ma ciò che emerge da questi versetti, non solo quelli che ho letto adesso riguardo ai figli di Sheva, ma tutto quello che abbiamo letto, ci fa vedere una storia importante per noi, che le difficoltà che noi abbiamo, da quando nasciamo come esseri umani, abbiamo delle difficoltà. E per affrontarle che cosa facciamo? Combattiamo. Se non vogliamo soccombere, combattiamo. Sia come uomini, e ci troviamo in mezzo a rivalità, ci troviamo in mezzo a problemi e guai di ogni genere. Ora è difficile liberarsi da ciò che ci condiziona. Sapete, tutte queste condizioni, queste paure di combattere, di dover sopraffare, o perlomeno tenere a distanza l'avversario, o chi ci contende delle cose, no? E è difficile, ma lo dobbiamo fare. E quando la nostra mente per questi motivi è molto presa, no? Da pensieri potenti, atti a realizzare il prossimo futuro. Perché poi un po' i nostri avversari, ma anche noi ci vediamo nel nostro. Quindi ci alziamo con questa, non c'è niente da fare. La nostra mente è presa potentemente dalle cose che dobbiamo fare. Ecco. E questo naturalmente tiene lontano, questo fatto, tiene lontano le vere cose per le quali dobbiamo meditare. E non per niente Gesù ha detto, adora il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Perché è ovvio che questo può creare delle difficoltà oggettive a noi stessi. Ma preghiamo il Signore non solo che ci liberi, ma che ci dia equilibrio, un equilibrio in tutte le cose per poterci dedicare a Lui con tutto il nostro essere, cuore, anima e spirito. E quindi, poiché sta scritto con chiarezza, invano si affaticano gli edificatori, se l'Eterno non costruisce la casa. Quindi è inutile che gli sforzi nostri servono, ma non servono. Quindi è vero, il combattimento è dovuto alle difficoltà che abbiamo, ma poi ci sono una serie di cose che vorremmo vedere. Ma come credenti ormai avremmo dovuto imparare che, poiché invano si affaticano gli edificatori, l'Eterno non costruisce la casa. Lo stato di provvisorietà e la consapevolezza di esso ci dona equilibrio e ci rende migliori. Ma noi dobbiamo avere questo senso, se no è come il fatto, vabbè, ma adesso la mia mente mi prende così potentemente da tutto quello che devo fare, ma questo alla fine non mi dà equilibrio, mi dà in qualche modo disequilibrio, no? Allora bisogna affrontare di petto le difficoltà, bisogna affrontare di petto, ma di petto per affrontarle ci va la consapevolezza. Voglio dire, tu non scendi a combattere in guerra se prima non sai, non conosci il tuo avversario, non sai più o meno quante sono le sue truppe, non sai, tu sei disorganizzato e non hai conoscenza, hai perso. Cosa sono i servizi segreti? Le varie spie, ad essere giusto per conoscere le forze e le intenzioni dell'avversario. Allora, ecco perché bisogna affrontare di petto le difficoltà che ci ostacolano, e queste sono le difficoltà nate da quando la terra è stata maledetta. Capite? Non è una cosa da poco. Quando la terra è stata maledetta, e sappiamo perché, l'uomo di Dio, questo lo deve sapere. Le difficoltà non esistono perché? Perché sono create da tutto un sistema. Sapete, quando un'onda parte, poi se sbatte da qualche parte torna indietro. Comunque c'è un condizionamento generale, no? Perché siamo tutti interconnessi, non con internet, ma con tutto ciò che accade. E allora, quando c'è queste difficoltà, l'uomo religioso, eccetera, cosa fa? Chiede aiuto, ma non l'aiuto che deve a chi può. E si perde chiedendo aiuto ai santi del cielo, perché questi rispondono e risolvono i loro problemi materiali. Ma non è questa la soluzione per la quale possiamo avere pace, perché questa, qualora fosse così, fosse vera, a parte che non sono i santi che intercedono per nessuno, questo sarebbe un problema, perché non risolverebbe comunque le nostre difficoltà. Perché la nostra difficoltà principale è capire ancora adesso, ancora oggi, chi siamo. Se voi lo sapete, mi fa piacere. Io faccio fatica ancora a conoscermi, a dire. E quindi però sono tranquillo quando so che alla fine sono conosciuto dal Signore. E questo mi dà tranquillità, mi dà serenità. E vedete, tutte queste cose che stiamo dicendo sono racchiuse poi in quel detto, come chiamarlo, detto umano, che dice così: si viene nel mondo per tribolare. L'avete già sentito, no? Si viene nel mondo per tribolare. Vabbè. Ma non si chiede perché. Cioè, perché io dovrei venire nel mondo per tribolare? Noi facciamo di tutto, ovviamente, soprattutto una società che è riuscita ad avere le conquiste economiche, un certo benessere, facciamo di tutto, soprattutto noi che veniamo da delle difficoltà economiche, dai momenti più difficili, non avevamo tutto questo benessere, queste protezioni sociali, non c'era niente, se ti venivano a decidere non potevi stare a terra. Ma non si ci chiede perché dobbiamo tribolare. Non vi ricordate cosa ha detto il Signore ad Adamo? Ha detto, da oggi in avanti la terra ti produrrà spine e triboli e guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte. E questo è diventato un problema per l'uomo. Poi, a parte il problema, sono subentrate altre difficoltà all'uomo che sono causate dalla contesa. Sapete che dalle contese vengono le guerre, vengono. Immaginiamo solo la gelosia. L'abbiamo visto in altre occasioni, la gelosia che ebbe Caino nei confronti di Abele e si avventò e uccise il fratello. No? Quindi il suolo è stato maledetto e per questo tutto ciò che noi facciamo, che sia di lavoro intellettuale, che sia lavoro, è fatto di spine e triboli. Vi dico questo perché chi pensa che non dovrà combattere sbaglia, perché tutti i grandi credenti della storia, della scrittura, non solo i grandi profeti, eccetera, hanno dovuto combattere molto. Paolo stesso ha sostenuto combattimenti di ogni genere. Lo ricordate quando dicevo, ho sostenuto combattimenti. Voi dice non avete resistito fino al sangue. Allora, abbiamo sostenuto combattimenti di dentro e di fuori, di ogni genere. Allora che significa? Che si deve essere credenti. Ma secondo voi gli altri non combattono? Certamente che combattono. E combattono, ma non hanno l'arma letale, l'arma vincente. Non ce l'hanno, ma noi sì. E quindi loro, tutti i loro sforzi, vertono per un potere da rilasciare ai posteri, ma tutte le guerre avvengono soprattutto per questo motivo. Io più ho e più riesco a ampliare nel futuro, uno pensa ai figli, poi dopo un po' già i pronipoti non sanno più chi sei. E quindi noi combattiamo le difficoltà che ci sono, sapendo però che non siamo come gli altri, perché gli altri non hanno risorse, non hanno l'unica soluzione, no? E adesso un po' per volta lo vedremo, perché le forze del male si oppongono, per questo noi combattiamo, si oppongono alla nostra pace e alla nostra serenità. Quindi ricordatevelo, vuol dire che c'è qualcuno che combatte allegramente per questo. Vi ricordo che tutti i credenti hanno combattuto, come combattono tutti gli uomini. E finché è arrivata la soluzione per noi. Gesù stesso ha avuto opposizione, come abbiamo visto, grande opposizione di ogni genere, fino alla morte della croce. Quindi non dobbiamo stupirci. E nonostante gli apostoli hanno vissuto con Gesù, queste difficoltà dopo la sua morte si sono manifestate ovunque. Abbiamo visto, letto qui nel libro degli Atti, abbiamo già visto non molto tempo fa, che Pietro e Giovanni finiscono davanti al Sinedrio, capisci? Li hanno radunati, hanno cominciato a dover dare spiegazioni al Sinedrio della loro fede. E questo l'avevamo letto, ma si può leggere ancora, perché la pietra, questa pietra che è stata voi edificata, rigettata, è diventata la testa dell'angolo, testa angolare della costruzione dell'edificio, e qui sta parlando dell'edificio spirituale che è Gesù Cristo. E poi aggiungi: in nessun altro vi è la salvezza. Quindi mettiamoci un cuore in pace. In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Quindi non c'è nessun altro nome, di nessun genere. Ora, questi riconoscevano che Pietro e Giovanni avevano capito che, ma questi erano degli uomini ignoranti. Com'è possibile che abbiano questa conoscenza? Poi arriva il momento che loro gli dicono: beh, adesso smettetela però di insegnare queste cose, no? Perché noi ci opponiamo al vostro insegnamento, e questo ce lo dice anche a noi. Mi ricordo il caro fratello Pietro Vivaldo, che diceva, quando prendeva la Bibbia prima, diceva: non bisogna, giudicate voi, è giusto davanti a Dio, non davanti agli uomini, davanti a Dio. Se obbedire a voi piuttosto che a Dio. Se obbedire agli uomini piuttosto che a Dio. Giudicate voi se questo è possibile. E poi, infatti, essi, udito ciò, si alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esso. Non farci una ragione. Non possiamo vivere anche noi da non credenti. No? Io vi ho girato un piccolo filmato ieri sera perché riuscito a vederlo. No? Mi sembrava abbastanza significativo. Quindi quando abbiamo capito che non siamo eterni, che siamo provvisori, che il nostro Dio ha creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in esso, da quel momento in avanti non possiamo più, come dicevo prima, far finta di nulla. Quindi per forza di cose c'è un qualcosa di più grande in noi, ce l'abbiamo capito e l'abbiamo accettato. E questo è. E vi dico questo, Gesù stesso aveva avuto opposizione, lo sapete, di ogni genere, fino a che lo hanno oppresso, ucciso. Ma adesso ci arriviamo, perché questo fosse un po' il succo, un lato più intenso del culto, direi. Satana, perché hanno fatto questo? Vi leggo solo il versetto 26. Il re della terra si sono sollevati e i principi sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati, attenti, Erode e Ponzio Pilato. Sai che dicono che Ponzio Pilato è, però lui si è lavato le mani, con i gentili e il popolo di Israele. Tutti, non c'era uno che era a favore per non sopprimerlo. Per fare tutte le... Ecco, che cosa... Ma perché gli ignoranti non leggono? Perché? Per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e parla di opposizione. Quando qualcuno ci minaccia, ora considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Fratelli, cerchiamo di analizzare questa cosa. Quindi, Gesù stesso ha avuto opposizione, perché abbiamo visto che tutto giace nel maligno. E Satana è il principe, lo dice Gesù, il principe di questo mondo. E che cosa fa? Ispira tutti contro ogni cosa che proviene dall'Eterno, contro è il padre di ogni menzogna e di ogni ingiustizia. Satana ha ispirato i nemici di Gesù finché fosse eliminato fisicamente. E attenti, è qui che, ma non avendo il senso della giustizia. Quindi non pensate, è un angelo decaduto, ma non avendo, non ha il senso della giustizia. Lui non poteva sapere che lui era un criminale e non poteva sapere, non sa, un criminale non ha senso della giustizia. Anzi, lui il padre non ha un senso della giustizia. E non poteva sapere che quello che lui stava per compiere, per mettergli contro tutto il mondo, tutti, non poteva sapere che quello era proprio il piano di Dio. Non poteva saperlo, capisci? E qui ha fatto, cioè lì si è rovinato da solo, cioè lì è stato sconfitto. Ecco, perché Dio è onnisciente, Satana no. Allora, in questo modo, eliminando Gesù fisicamente, tra virgolette, molto provvisoriamente, ma Gesù è stato ucciso davvero, è morto davvero, ma è risorto davvero. Anche perché in questo modo la giustizia di Dio si è manifestata e Gesù è risorto. Questo è. Quando dice Gesù è risorto, sono le campane. Gesù è risorto in questo modo. La giustizia di Dio è stata manifestata. Perché? Perché tu puoi uccidere un peccatore. E tutti noi, lo dice chiaramente che noi in Romani, tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma, quindi tu puoi uccidere un peccatore. Se Gesù avesse peccato, non poteva risuscitare. Chiaro il concetto? Questo dobbiamo saperlo. Ma Gesù era il santo di Dio, preparato da prima della fondazione del mondo. E quindi tu puoi uccidere un peccatore, perché la morte ha potere sui peccatori, come ce l'ha su di noi. Ma non ha potere nell'unico innocente. La morte non poteva trattenerlo. Dice la scrittura, quando dice il Salmo, il tuo santo non vedrà la fossa. E non te, la sua carne non vedrà la corruzione. Non poteva uccidere Gesù. Per questo motivo la morte non poteva trattenerlo. E c'è scritto, il tuo santo non vedrà la corruzione. Questo è stato largamente profetizzato. Leggete il Salmo 22, che parla di tutte le sofferenze del Messia, scritto 1000 anni prima che queste cose avvenissero. Scrivetelo, chi non lo sa lo scriva. No? E il versetto 27 lo ribadisce, poiché proprio contro il tuo figlio Gesù e tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, con i gentili e il popolo di Israele. Tutti, tutti, no? Che quella, ah, ma l'avete ammazzato voi, l'avete ammazzato gli altri, cioè no, siete stati voi. Ancora oggi sono queste storie, contenzioni sui libri, i giudei sono maledetti perché hanno ammazzato Gesù, invece poi l'hanno ammazzato i romani. No, oltretutto, certo, erano tutti d'accordo, tutti, inevitabilmente. Però tutto ciò che è avvenuto è per fare tutte le cose che la tua mano, il tuo consiglio, avrebbero prestabilito che avvenissero. Quindi questa è chiara volontà di Dio. La morte di Gesù è chiara volontà di Dio. Così ha dato scacco matto alla morte. Ecco poi ci saranno nuovi cieli e nuova terra e noi saremo trasportati per grazia di Dio e Gesù Cristo nel nuovo regno e nel nuovo mondo. Allora è meraviglioso, leggiamo con attenzione e studiamo con cura la sua parola, scopriamo questi tesori, sono tesori inestimabili. E, perché vedete, nel nome di Gesù Cristo si piegherà ogni ginocchio, in cielo, sotto il cielo, sotto la terra, ovunque. Ogni ginocchio si piegherà, e in ogni luogo. Bisogna spiegare perché nel nome, nel suo nome c'è potenza. Perché c'è potenza? C'è potenza, ma spiegalo perché. Spiegalo perché c'è potenza nel nome di Gesù. Non solo proclamando, ecco quando il Signore dice, Signore, Signore, chiunque non entrerà nel regno dei cieli, chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Se tu la volontà del Padre mio non la conosci, come fai ad esercitarla? Quindi bisogna spiegare perché il suo nome c'è potenza. E c'è potenza in quello che abbiamo spiegato. C'è potenza in quello che abbiamo spiegato. Abbiamo capito, non è facile capire perché Dio ha sconfessato Satana. Perché Satana, questo non... Lui voleva farlo morire, ma non sapeva cosa stava facendo. Questo vi dimostra quando dico noi, cioè il bene c'è il male. Come se Dio e Satana si contrapponessero. Però non è così. Cioè Dio è Dio, gli altri non sono nessuno. E quindi bisogna spiegare nel suo, che cosa significa che nel suo nome c'è potenza. C'è potenza per questo. Non perché solo nel suo nome è così. Gridi Gesù, Gesù, sì, ma devi conoscere chi è Gesù, avere consapevolezza, non solo proclamarlo senza spiegare e credere in qualcosa che non conosci, come fanno molti, e sono religiosi, perché la religione ti porta ad accettare le cose senza conoscere la religione, non la nostra fede. Noi possiamo affermare nel nome di Gesù qualsiasi cosa e confermare con un amen quello che dice quel predicatore, ma non sa chi è veramente Gesù. Nel nome di Gesù! Amen! Va bene? Noi siamo peccatori mortali e pretendiamo, ecco la differenza, di guarire e scacciare demoni, come hanno fatto i figli di Sceva. Questi pretendevano di guarire, vedete, proviamo. Eccolo qua. Allora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù. Tentarono, ecco, ci siamo, su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per quel Gesù che Paolo ha preso. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva. Ma lo spirito maligno rispose e disse, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? voi chi siete? Capite? Queste domande ci vengono rivolte anche noi. Ma voi chi siete? Che predicate nel nome di Gesù? Quando scopriranno? Lo spirito dell'avversario lo sa chi siamo. Capito? Questo lo sa. Conosce i nostri punti deboli. Ora, la risposta è che quindi l'uomo che aveva non gettato la vostra perla ai porci e ai cani che girandovi, non sbarrandovi, possono divorare. E quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa, nudi e feriti. Quindi, ti prego nel nome di Gesù, ma tu chi sei per dire nel nome di Gesù? Chi sei? Chi sei? Ecco, bisogna spiegare chi è Gesù, perché Satana ha fallito. E Dio, Padre nostro celeste, ha preordinato questo prima della fondazione del mondo, questo omicidio perpetrato da tutta l'umanità, nessuno escluso, come abbiamo visto. Ma questa era per volontà di Dio. Quindi tutti coloro che si affannano a dire ma è stata per colpa loro che non, o per colpa degli altri, questo è per la preconoscenza di Dio, ecco, per salvare il mondo, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio che chiunque crede in lui sia salvato. Ecco, noi siamo peccatori mortali e per cui pretendiamo di guarire e schiacciare i deboli. Sono molti che lo fanno. Ecco che il nome di Gesù è determinante se lo conosci. E se conosci la sua volontà è determinante il nome di Gesù. Ci mancherebbe altro. Nel nome di Gesù c'è potenza, se lo conosci. Quindi se Paolo, c'è un altro episodio quando Paolo acceca questo che si opponeva finché al proconsole, finché non ascoltasse la testimonianza di Paolo. E Paolo gli ha detto, figlio di ogni frode, no? L'ho accecato, questo, no? L'ho accecato, non è che gli ha tirato qualcosa negli occhi. L'ho accecato, punto e basta. Allora, anche lui era cieco. Era diventato cieco, cadendo davanti al bagliore di Gesù. Paolo, lo ricordate. E quindi è abbastanza emblematico, perché anche lui si opponeva. In buona fede, ma si opponeva al piano di Dio ed è rimasto ciecato. E questo è emblematico, sintomatico. Più avanti lui ha ciecato un altro che si opponeva a che gli altri ascoltassero la parola di Dio, il piano di Dio. Ecco, il nome di Gesù è determinante se lo conosci. Se lo invochi, è così la sua presenza o il suo potere. Allora, infatti, gli spiriti maligni fecero ciò che vollero ai figli di Sceva, perché non conoscevano il Gesù che rischia. Ma tu chi sei? Che vuoi tu? Cioè, tu puoi dire a Gesù, tu puoi dire a Gesù, fai nel nome di Gesù. Dice, ma bisogna che siamo noi che sappiamo chi è Gesù. Quanto dovremmo riflettere e imparare da questo fatto. Ma voi chi siete? La nostra è una missione di lotta, cari fratelli. Dall'inizio. Una missione di lotta. Siamo venuti qui, dice, per tribolare. Ma quando abbiamo scoperto la via d'uscita, la nostra serenità è diventata grande. Nei momenti particolari della nostra comunione con il Signore, ma è importante arrivarci a questo. Quindi quando leggiamo che la morte non poteva trattenere il figlio di Dio, la morte non poteva trattenere il figlio di Dio, e in profondità ci rivela lo Spirito di Dio anche perché non poteva trattenerlo. Perché Gesù è l'unico innocente e immacolato, immacolata creatura, e non ha né potuto e né poteva peccare, nonostante che Satana lo abbia tentato. Ha tentato perché era ignorante, non perché era ignorante. Allora siamo destinati a combattere come uomini di una terra ostile, piena di triboli e spine. Siamo destinati a questo. E quindi ci dobbiamo relazionare con persone di ogni genere, con credenti, con non credenti, persone che non hanno nessuna stima, ma neanche di se stessi. Ho dimenticato, persone che non hanno stima manco di se stessi. E io continuerei, non voglio fare il moralista, ma sono scritto nella Bibbia, continuerei a mettere tutto ciò che oggi si fa nel violentare il proprio corpo, con segni, buchi, chi più ne ha più ne mette. Allora, posso dire questo, che è povero chi queste cose non le sa e non le conosce, è molto povero. Ed è per questo che Gesù dice, vieni a me, no? Compra da me, compra dal collirio per ungerti gli occhi, capisci? E questo è importante perché i veri, che uno dice, i poveri, ma quali poveri? Sono questi poveri che non conoscono Gesù, che non conoscono il piano di Dio, che non l'hanno accettato nella loro vita, che l'hanno fatto diventare la fonte primaria della propria esistenza. I veri poveri sono coloro che non hanno accettato, hai capito, chi è Gesù. Quelli sono i veri poveri. Anche se posseggono palazzi, castelli, sta tranquillo che sono i veri poveri, sono i più miserabili della terra. Noi siamo ricchi di ogni bene e abbiamo colui che combatte al nostro fianco. Questa non è una differenza da poco. Se non conosci Gesù, Satana ti riempirà di botte, tranquillo, ti ammaccherà da tutte le parti. Ti illude prima per colpirti poi. E questo lo fa con tutti gli uomini. Quelli che sono suoi non li disturba, ma la maggior parte li disturbi. Anzi, ogni tanto per divertirsi li sopprime. Ma quelli che sono suoi, come sta scritto, non li tocca, quelli che appartengono al Padre nostro Celeste. Allora, possiamo definire il Vangelo la buona notizia della vittoria. Vittoria certa. Amen.